Carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera, oggi venerdì 29 maggio, anche questo mese volge al termine siamo sempre qui con i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa e così via a farci del male, ma tant'è, questo è quello che facciamo ogni giorno per cercare di capire dove vanno i nostri fantastici amici, smaltita la sbornia propagandistica del Recovery Fund, smaltita anche perché poi alla fine escono fuori i dettagli di questa cosa ancora inesistente nei fatti, di questa aria che ancora deve essere discussa. Tutto quanto il consiglio e trovare l'unanimità di 26 paesi già iniziano a cambiare un po' diciamo così, i toni propagandistici di ieri, iniziano a uscire le regole, le regolette, le condizionalità, bisogna fare le riforme, fondo perduto, sì però, vedremo, faremo, cambieremo in corso d'opera e così via, così con pronunciazioni poi anche della politica italiana, Tizio, cioè nel senso il Presidente del Consiglio Conte che dice li useremo per ridurre le tasse, Caio Amendola che dice i fondi non possono, Amendola è il Ministro per i rapporti con l'Unione Europea che dice i fondi non possono essere utilizzati per ridurre le tasse e così via, insomma nel solito ormai teatrino a cui siamo abituati, no? Quindi l'annuncio propaganda, no? Lo sfottò come se fossimo una partita di calcio, no? Ieri i giornali, qualcuno me l'avete anche linkato qui nella chat redazione RBN, no? I giornali che con questo atteggiamento, ah, adesso i sovranisti annichiliti, a testa bassa, non dite più niente, cioè così come se la politica fosse sempre e continuamente una sorta di partita di calcio, soprattutto questo è l'atteggiamento poi della sinistra che ha diciamo, questo modo di fare, no? Dei globalisti che hanno questo modo di fare così molto sempre sullo sfottò, sull'arguzia, sulla sagacia, sulla battutina, ovviamente supportati da quintali e quintali di comici, tutti ovviamente sempre in area globalista, e quindi così si reagisce appunto come se si fosse allo stadio e poi dal giorno dopo dell'annuncio propaganda iniziano a uscire tutti i dettagli e alla fine, no? Si perde l'effetto propaganda e si comincia a capire anche in area globalista che c'è la solita grande fregatura, ma ricorderete forse insieme a me il piano di investimenti da 300 miliardi di Juncker che poi si è manifestato in un nulla di fatto, c'era Renzi al governo e anche lì, no? L'Europa mise sul piatto questa fantasmagorica cifra, il piatto da 300 miliardi, Juncker, gli investimenti, bla bla bla, e poi alla fine si scoprì che ce n'erano solo 21, solo 21 per 16 paesi e che quello che era stato annunciato era il classico effetto moltiplicatore di questi interventi, di questi fantasmagorici aiuti che dovevano arrivare dall'Unione Europea, ma vabbè, insomma sappiamo, siamo abituati, almeno noi, ad aspettare poi la concretezza e quindi ad aspettare il 18 giugno, quando poi verrà fatta la prima discussione su Recovery Fund, tutta roba che si è anche immaginata così come nei migliori sogni dei globalisti dovrebbe arrivare ad avere degli investimenti nel 2021, cioè fra tanto, tantissimo tempo. Tanto tempo che gli italiani, le imprese italiane non possono aspettare, ma poi tanto toglietevelo dalla testa che questi soldi arriveranno sotto forma di aiuti diretti alle aziende, ai cittadini, o che verranno immessi nella nostra, economia, perché così non è, ed è quello di cui abbiamo bisogno ora, perché dobbiamo contribuire alla capacità di spesa degli italiani per sopperire alla mancanza dei turisti, per sopperire agli ordini dall'estero che non arrivano. Per sopperire a una marea di cose bisognerebbe far ripartire il mercato interno e infilare i soldi in tasca ai cittadini italiani, molto semplicemente e questo andrebbe fatto, ma non si fa e non si farà, soprattutto perché non abbiamo una banca centrale, perché non abbiamo la nostra moneta e così via, a mio parere la cosa più concreta che si poteva fare e che si dovrebbe fare nell'emergenza è dare soldi a tutti e a pioggia e magari anche a tempo con l'obbligo di spenderli entro una certa data, soprattutto per l'emergenza che ci lega alla contemporaneità, a questo momento, a quest'estate. Bisognerebbe mettere miliardi nell'economia e darli in mano alla gente costringendoli a spenderli. Rientrerebbero qui nel campo le ottime e buone idee di Ezra Pound sul denaro a tempo e su tante altre cose che aveva immaginato e che potrebbero essere utili, utilissime. Se soltanto uno Stato volesse farle, si potrebbero fare tranquillamente e senza problemi, visto che oggi, anzi in questo mondo moderno, abbiamo tutti gli strumenti come le carte, come la moneta elettronica, che ovviamente vengono usati spesso e sovente contro di noi per limitare la nostra libertà, ma se nelle mani di uno Stato che volesse intervenire, questi strumenti sarebbero degli strumenti formidabili per far girare l'economia, soprattutto dal basso. Come fare? Questa è, diciamo così, un'idea che mi passa nella testa da parecchio tempo, è quella di dotare ognuno di una carta, si va alle poste, che è un ente pubblico, si ritira questa carta, speciale emissione da parte dello Stato, dentro ci sono 1.000 euro e hai la possibilità di spenderli entro metà settembre, fine settembre, e li devi spendere perché poi dentro quella carta non ce li trovi più, allora così sì che si farebbero girare i soldi all'interno della nostra economia, perché poi quei soldi sarebbero spesi all'interno della nostra economia, ovviamente magari anche con spese mirate, no? Cioè magari non per fare la spesa alla grande distribuzione, ma da spendere al bar, da spendere al ristorante, da spendere al cinema, da spendere in vestiti, da spendere, insomma, la spesa potrebbe essere tranquillamente mirata e potrebbe far girare questa enorme quantità di denaro all'interno della nostra economia. Ovviamente una volta spesi non sarebbero più, diciamo così, a scomparsa, ma scomparirebbero i soldi spesi magari nelle tasche del commerciante a fine settembre, ma sarebbero tranquillamente rimasti all'interno della nostra economia. Vabbè, idee ovviamente che potrebbero essere messe in campo solo da chi ha una visione un po' più a lungo termine, un po' più rivoluzionaria, e sappiamo che parte questo governo. Che voglio dire, non ha messo in campo nulla, ma figuratevi che cosa gli frega, figuratevi, insomma, fare un'operazione del genere che potrebbe veramente far girare i soldi nella nostra economia. Comunque questo, cari amici, è un pourparler, è un'idea che mi gira in testa da un po' di tempo, si può fare, si potrebbe fare tranquillamente, ripeto, a patto di avere una banca centrale e ovviamente un ente erogante che potrebbero essere tranquillamente le poste, così come chiediamo da tempo che ci sia un ente erogante degli aiuti che sia pubblico, perché poi dobbiamo passare sempre attraverso le banche, sempre attraverso tutte le strettoie bancarie, quando invece, diciamo, in questo momento agli imprenditori e ai lavoratori serverebbe un istituto pubblico bancario che ragioni e lavori in una maniera diversa rispetto alle nostre carissime amiche banche costruite intorno a noi come le galere. E una banca con gli sportelli su tutta Italia ce l'abbiamo, è Monte Paschi Siena, nazionalizzata, si potrebbe mettere sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti, l'abbiamo già detto, si potrebbe fare ugualmente la stessa cosa con le poste, modificandone l'indirizzo e tramutandole in una banca vera e propria, ma ripeto, rimangono proposte sul tavolo politiche che speriamo proposte politiche vengano accolte anche dagli altri partiti. E così intanto saluto tutti voi qui in chat come al solito e come tutte le mattine, vi meritate un buon saluto per essere qui con me a quest'ora a fare la rassegna stampa in questo fine settimana di notizie, diciamo così, inutili come al solito, lette dal Corriere della Sera, Repubblica e la Stampa, cioè inutili, qui le cose importanti non ci sono, non c'è il caso della magistratura, non c'è Palamara. Non ci sono una marea di cose, c'è soltanto quello che interessa a loro, così come è normale, giusto che sia, ripeto, non dobbiamo scandalizzarci e pensare che Corriere della Sera, La Stampa o Repubblica debbano fare informazioni così come lo chiediamo noi, semplicemente dovremmo scandalizzarci perché non esiste nulla dall'altra parte. Sì, esistono dei quotidiani, come per esempio Libero, la Verità, c'è il mensile, il Primato Nazionale, il sito, tutto quanto, però ovviamente non hanno la stessa potenza perché non hanno le stesse risorse, come parlavamo anche ieri. Comunque eccoci qua a discutere appunto della corazzata e sulla corazzata globalista, e poi indicatemi le cose anche voi qui in chat, perché sapete bene che ho scelto di non, per la mia salute, di non avere il canale di La 7 sul televisore, quindi non lo vedo, non so cosa si dice, comunque sia in quella televisione che alla fine ha monopolizzato il format della informazione politica. Sì, ci sono anche altre trasmissioni, se un Mediaset, ci sono altre trasmissioni sulla Rai, ma ovviamente La 7 la fa da padrone, con trasmissioni dalle 7 di mattina fino alle 8 di sera che parlano e oltre, perché poi c'è anche Piazza Politica e altre cose, e oltre che parlano solo ed esclusivamente di politica. Quindi io me ne guardo bene, perché poi so che mi fanno solo star male, perché si sentono parlare sempre i soliti politici e tutti gli altri sono esclusi, o quantomeno quando vanno lì a parlare sono attaccati come se non ci fosse un domani, e la cosa ci innervosisce parecchio. Comunque ditemi voi che cosa si dice sulla 7, se avete notizie, come fate poi tutte le mattine che mi mandate i link. Io vi devo semplicemente sottolineare che qui sui quotidiani della stampa globalista di alcune cose non si parla proprio, cioè non c'è il silenzio, la censura totale. Comunque, buongiorno Sere Cattara, mi dici, mi mandi due slide, dice prima mi uscivano le pubblicità delle bare, adesso mi escono quelle della Pivert, forse qualcosa è migliorato, meno male per te, erano le 6.30 quando scrivevi. Emanuela, buongiorno, buongiorno Monica, Marcello e tutti gli altri, insomma, che siete sempre qui con me, Arianna, Luca, Alessandro, Gianluca, Fabius e tanti altri amici con cui condividerò alle 9 la seconda parte della trasmissione, che è quella che riguarda le vostre segnalazioni e le vostre discussioni. Ma andiamo a leggere i titoli, partiamo dal Corriere della Sera, spostamento tra regioni, due ipotesi, finalmente si torna alla bivalenza, o più, no? Ricorderete con nostalgia i tempi andati in cui col coronavirus, soprattutto a ridosso della fase 2 cosiddetta, uscivano un milione di ipotesi, spiaggia si farà così così o così, e qui si farà così così o cosà, e adesso finalmente ritorniamo alla doppia ipotesi che tanto ci piace, spostamenti tra regioni, due ipotesi, tutti liberi il 3 giugno o rinvio di 7 giorni, e siamo al 29 maggio, quindi a meno di una settimana a ridosso di queste date ancora non si sa niente. Infatti apriamo l'articolo e troviamo la foto del più antipatico che si batte, diciamo così, con alcuni altri personaggi del governo, la qualifica di più antipatico del governo. Qui abbiamo Francesco Boccia, e vediamo un po' che cosa si dice. Nel caso del posticipo dell'ok agli spostamenti fra regioni, il provvedimento sarà però valido per tutti. Domani la conferenza fra governo e governatori, l'ipotesi di una quarantena breve in alcune aree per non rompere con le regioni del sud. Spostamenti liberi tra le regioni dal 3 giugno oppure rinvio di una settimana dell'entrata in vigore del decreto per tutti. Queste sono le due ipotesi che il governo sottoporrà ai governatori nella conferenza convocata per domani. Dopo le proteste e le polemiche sulla possibilità che lo slittamento di 7 giorni riguardi solo Lombardia e Piemonte, si cerca una mediazione con le regioni del sud che minacciano di far entrare sul proprio territorio solo chi si presenterà con il test sierologico effettuato nei 3 giorni precedenti. Una possibilità che il ministro Francesco Boccia ha già respinto, ma l'obiettivo rimane quello di evitare strappi, e dunque non è escluso che si confermi la libertà di trasferimento, prevedendo una quarantena breve per chi va in alcune aree, una regola che dovrà valere anche per gli stranieri che arrivano in Italia. Certo, bravo, ottimo, questo ottimo provvedimento per rilanciare il turismo. Facciamo fare la quarantena alle persone che vengono qui, diciamoglielo prima che devono partire, venite in Italia però starete, che ne so, 7 giorni chiusi dentro casa, 12 giorni chiusi dentro casa, che cazzo la vuol dire questa cosa della quarantena per gli stranieri, o per i piemontesi che vanno in Puglia, o per i pugliesi che vanno in Piemonte. Facciamo una quarantena, così inventiamoci una cosa scollegata dalla realtà, che non si può realizzare, che semplicemente spaventa e limita poi appunto il flusso turistico, diciamola così, su un quotidiano nazionale, magari facciamoci pure una conferenza stampa in diretta nazionale e vediamo un po' che effetti che si avranno. Io comincio ad aver paura che gli effetti che si vogliono provocare con tutti questi annunci e tutte queste idiozie sia semplicemente quella di azzoppare e far fallire sostanzialmente l'Italia, per poi arrivare con l'acqua alla gola agli strappi sulla cessione di sovranità, perché lo dice Sassoli, lo dice Gentiloni, lo dice Juncker, lo dice Dombrovskis, lo dicono tutti, oggi ce lo dice pure sulla stampa Moscovici, no? Altro bel personaggetto. Le grandi crisi sono quelle che generano poi le cessioni di sovranità, i cambiamenti in avanti di cui parlano gli europeisti, i globalisti, i mondialisti, quelli che sognano il governo mondiale, la banca mondiale, la moneta mondiale. Le grandi crisi sono quelle cose che ti permettono di fare gli strappi verso questa direzione. Ovviamente quando tu, che hai questi progetti malati come il globalismo e il mondialismo, hai in mano ovviamente le leve per tirare la corda intorno al collo dei popoli, perché qui in Italia è molto facile, no? La banca centrale sta in mano a qualcun altro, la moneta non la stampa, gli interventi non si fanno e quindi arriviamo facilmente con l'acqua alla gola. Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna e le altre nazioni libere del mondo, e la Russia e la Cina, che si stampano la moneta da sole e che hanno la loro banca centrale, ovviamente di questi strappi non ne fanno, no? Difficilmente cederanno sovranità. Qui in Italia invece si può fare tranquillamente. Comunque, questo era per dire che certe volte le iniziative di questo governo iniziano veramente a sembrare qualcosa contro l'Italia e contro gli italiani, volutamente, con un fine, con una razio, che è quella sostanzialmente di affamarli per fargli poi accettare la cessione della sovranità a favore dell'Unione Europea. E così continua l'articolo, leggiamo questa quarantena breve in un altro paragrafo sempre dello stesso articolo, tralasciando altre amenità. Quarantena breve, la linea del governo è a far procedere tutti insieme, dunque a meno che non ci sia un'impennata di nuovi positivi in Lombardia e in altre regioni, ma impennata quando? Certo, entro 4 giorni? Si proporrà di confermare la libera circolazione da mercoledì e se alcuni governatori dovessero manifestare timori rispetto agli arrivi in vista delle vacanze, si proporranno misure di contenimento che possano comunque rassicurare i residenti, esclusa la possibilità di imporre test sierologico prima di varcare il confine. Il confine de che? Del Piemonte. Si stanno prendendo in considerazione altre misure. Dove lo facciamo il test sierologico? Dove lo facciamo? Sul treno? Al casello autostradale? Ma di che parlano questi imbecilli, poveracci? Chi lo sa? Esclusa la possibilità di imporre il test sierologico prima di varcare il confine, si stanno prendendo in considerazione altre misure. Ah no, è esclusa, scusate ragazzi. Eppure io a volte mi lascio andare dalla rabbia folle nei confronti del governo. Sembra esclusa la possibilità di imporre il test sierologico prima di varcare il confine. Insomma, c'era un limite anche alla idiozia di Francesco Boccia. Si stanno prendendo in considerazione altre misure. Tra queste c'è la cosiddetta quarantena breve, 4-5 giorni che si possono... che possano consentire di escludere che la persona ha contratto il virus. Si tratta di una regola che rischia però di scoraggiare la ripresa del turismo e dunque non è affatto scontato che venga accolta. Però la diciamo, la scriviamo in un articolo, obblighiamo la gente a leggerlo. Allora mi dovete spiegare qual è la ratio, no? Di aver passato 2 mesi, 3 mesi chiusi tutti tappati dentro casa come misura di quarantena, se poi può esistere una quarantena di 4 giorni. A cosa serve? Non si sa. Comunque se invece i dati non dovessero essere positivi si dovrebbe rinviare la libera circolazione di una settimana e il governo pensa comunque a un provvedimento che non faccia distinzioni fra le varie regioni. È un'ipotesi che il ministro della salute Speranza, certamente il più prudente, vedrebbe con favore, confortato anche dal parere degli scienziati che da giorni invitano a procedere con cautela per evitare la creazione di nuovi focolai. Quindi Speranza potrebbe chiuderci altri 7 giorni all'interno delle nostre regioni. Sembra evidente che questo tipo di scelta rischia di provocare polemiche e scontri dai presidenti, ma in questo ultimo step della fase 2 il governo vuole passare la linea delle regole uguali per tutte, per tutti. Misure restrittive rispetto ai decreti non sono vietate, ma devono essere comunque in linea, altrimenti impugneremo i provvedimenti davanti al TAR, ha già chiarito Boccia, e così via. Quindi se qualche governatore dovesse fare di testa sua, che cosa farà il governo? Impugnerà i provvedimenti davanti al TAR. Gli stranieri in arrivo, su questo orientamento pesa la consapevolezza dell'apertura delle frontiere, dal 3 giugno è infatti già previsto che si possa arrivare dall'estero senza essere poi sottoposti ad alcuna misura di sorveglianza e quindi è escluso che possa esserci disparità di trattamento tra italiani e stranieri. E allora di che stiamo parlando? se dal 3 possono venire tutti gli stranieri ed è escluso che possano essere sottoposti ad alcuna misura di sorveglianza, però le dovremmo fare solo per gli italiani che si spostano fra regioni? Non lo so. Però insomma l'articolo apriva il Corriere della Sera. A che cosa serve questo articolo di cui abbiamo letto gran parte? A nulla, secondo me solo a non parlare di Palamara o di altre cose, quindi a far sì che magari la roba importante la si ritrovi sotto, molto sotto rispetto a questa prima pagina. Poi un altro scienziato che dice la sua, Giuseppe Remuzzi, ora i malati sono meno gravi ma tanti faticano a guarire, i tamponi di massa non è una buona strategia, piuttosto facciamoli a chi ha i sintomi, quindi lo scienziato dice finiti i ricoveri con difficoltà respiratorie, persone a casa da mesi con febbre altalenanti e un'infezione persistente. Le scuole, nessuna ragione per tenerle chiuse e infatti anche per noi non c'è assolutamente nessuna ragione per tenere chiuse le scuole e tantomeno non c'è nessuna ragione per mandare i bambini o i ragazzi a scuola con la mascherina. Quindi, vabbè, l'intervista è lunga, non la leggerò, è un articolo. Diciamo che parla di come, l'ho letto prima, di come è cambiato il virus, di quello che sta succedendo in questo momento in cui non ci sono ricoveri nelle terapie intensive per il virus e così via, con appunto le considerazioni che ho già letto, diciamo, nei sottotitoli di questo articolo, non c'è nessuna ragione per tenere chiuse le scuole e dovremmo un po' allentare la presa, come dice anche questo scienziato. Fra le altre cose, scusate, mi stavo guardando un attimo uno spassoso siparietto in cui alcuni romani contestavano la Raggi che è andata a Fontana di Trevi a presentare l'iniziativa dei monopattini elettrici in affitto, ovviamente, non a fondo perduto, in affitto da pagare a caro prezzo. Adesso non so qual è la tariffa, poi mi andrò a informare, però insomma si pagano e come questi monopattini elettrici, così la Raggi in pompa magna di fronte allo sfacelo, diciamo, totale dell'immondizia alle periferie, dell'incapacità del comune di fare niente dal punto di vista anche e soprattutto magari dalla pulizia, la gestione dell'ordine pubblico, tutto quello che voi sapete su Roma, la Raggi se ne va in pompa magna, ovviamente dopo aver chiesto così, pour parler, lo sgombero di Casa Pound e dell'occupazione a Ostia, se ne va in pompa magna a Fontana di Trevi a presentare i suoi monopattini elettrici e meno male che qualche romano gli ha strillato dietro, ma insomma avremmo bisogno di qualcos'altro e tu stai qui a fare diciamo la propaganda per i monopattini elettrici in affitto, così come tante altre cose che sono in affitto nelle nostre grandi città e che si pagano a caro prezzo, perché parliamo di 20-24 centesimi al minuto per i motorini elettrici, addirittura le bici elettriche di Uber adesso hanno una tariffa che mi pare 20 25 centesimi per sbloccarle e poi 25 centesimi al minuto la bicicletta. Vabbè, insomma, sono prezzi folli, però si continua diciamo, a favorire questo tipo di mobilità, che ovviamente va a favore di chi ci fa un sacco di soldi e non decisamente a favore dei cittadini, no? Spesso non riflettiamo, ma a volte no, ci sono dei motorini in affitto che guadagnano, dei mezzi in affitto, delle macchine in affitto che guadagnano più di quanto guadagnano le persone che appunto le affittano per andare a lavorare. Non so se ci rendiamo conto perché appunto, che ne so, 25 centesimi per 60 minuti fa un sacco di soldi. Comunque, continuiamo con i giornali, lasciamo la Raggi ai suoi monopattini e Toninelli ai suoi monopattini. Vado avanti sul giornale anche se non c'è scritto niente. Lidi sulla Lombardia, magheggi sui dati, la regione vi quereliamo, il Gimbe RT falsato. Adesso è uscito fuori anche il Gimbe che parla e diventa protagonista del dibattito o più o meno della campagna stampa contro la Lombardia, si cerca di dire che la Lombardia stia falsando i dati, perché non ci si dà pace nei giornali e nei quotidiani globalisti del fatto che il virus sia diventato meno forte, o che stia nei fatti scomparendo, così come diceva poi anche qui nell'intervista Remuzzi, lo scienziato di cui vi parlavo, sul fatto che il virus se ne sta andando, dice come mai se ne sta andando, e lui dice a un certo punto le epidemie si esauriscono, come è avvenuto con la SARS. Per quale ragione, così domanda preoccupato il giornalista, come mai non possiamo più avere il nostro caro virus con cui tenere le persone chiuse dentro casa? E lui dice non lo so, ed è una risposta sincera, non lo sa nessuno. Sulla fine dei virus, vaccini a parte, esistono soltanto teorie e nessuna spiegazione davvero provata a livello scientifico. E lo dice uno scienziato, non lo dice un babbeo, quindi non si sa nulla, il virus scompare, punto e basta. E i giornali ovviamente piangono. Mascherine, ecco qui le idee sulla scuola, no? Rileggiamole, facciamoci del male, mascherine, turni per entrare e pranzo al sacco. Ecco come sarà la scuola di settembre, adesso è uscito il pranzo al sacco. Già abbiamo detto che ovviamente i turni per entrare, no, fanno abbastanza ridere, perché basta immaginare una delle classi, non stiamo parlando della scuoletta del paesino, della provincia, della campagna, stiamo parlando degli istituti delle grandi città, palazzoni enormi dove dentro ci sono 30 classi, come puoi immaginare di farle entrare una ogni 15 minuti? No, ho fatto un calcolo, ci volevano ore sia per entrare e poi per uscire, perché se vuoi scaglionare gli ingressi per evitare che ci sia la calca, dovrai scaglionare anche le uscite, quindi di che stiamo parlando? Di nulla. Però tant'è che qui Corriere della Sera ci presenta un articoletto di quello composto in 10 slide, si può tornare in classe a settembre, ok, lo dice il comitato scientifico, quindi non più scuole chiuse come si diceva, ma si può andare a scuola. Si andrà a scuola con la mascherina dai 6 anni in su e si dovrà mantenere una distanza interpersonale di 1 metro, sia in classe sia quando ci si muove nei corridoi. Ragazzi, chi ha la tosse o il raffreddore o la febbre, no, non potrà andare a scuola. Come si farà a capire? Non lo so, la tosse, ecco, io sto tossendo perché parlo da mezz'ora senza bere un goccio d'acqua e allora dovrei essere cacciato da scuola, non lo so, vabbè. Ma davvero, proseguiamo veloci con queste amenità, mi interessava la novità del pranzo al sacco, perché tanto qui tutte le altre idiozie le abbiamo già lette, scuole superiori si entra alle 10, gli ingressi dovranno essere scaglionati per evitare assembramenti ai portoni, per gli studenti delle scuole secondarie il CTS consiglia di programmare ingressi al di fuori degli orari di punta dei mezzi pubblici, dunque gli istituti tecnici e professionali, i licei si entrerà dopo le 9 fino alle 10 e così via. Temperatura fuori e fuori i genitori, non sarà necessario misurare temperatura all'ingresso, ma gli studenti e il personale dovranno essere sfebbrati, cioè avere meno di 37,5 da almeno 3 giorni per essere ammessi a scuola, ci si trova a lavare le mani, bla 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 bla. Alunni disabili, andiamo avanti, mi interessava il pranzo al sacco, didattica a distanza anche alle medie, il CTS propone che al fine di ridurre la presenza a scuola ciascuna istituzione potrà definire in virtù dell'autonomia scolastica modalità di alternanza, turnazione, didattica a distanza proporzionata all'età degli alunni e al contesto educativo complessivo, in particolare le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di ridurre la concentrazione di alunni, potranno essere in parte riproposte anche forme di didattica a distanza. Tipo, il giovedì non venite a scuola, la lezione la facciamo tutti da casa, questo dovrebbe, chissà, aiutare contro la diffusione del virus. Palestra, ricreazione all'aperto, attività fisica sarà svolta il più possibile all'aperto, fuori dalle palestre. Ma se si dovesse fare all'interno la distanza interpersonale minima dovrà essere di 2 metri, mamma mia ragazzi, perché continuo a leggere i percorsi, vediamo dove mette il pranzo al sacco, sicuramente non lo metto nell'ultima slide perché mi ci vogliono far arrivare, le mense, anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il distanziamento attraverso la gestione degli spazi, refettori o altri locali e delle turnazioni, e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in lunch box per il consumo in classe, capite? Cioè se state accalcati in classe per mangiare non prendete il virus. Se state accalcati nella mensa, prendete il virus. Quindi portatevi il pranzo al sacco e così risolviamo la cosa. Va bene. Follie, amenità, stupidaggini, le leggiamo perché sono qui. Dice che ce le mettono a fare e ce le mettono, come ho detto, per non parlare di Palamara, per non parlare della magistratura e per non parlare di queste cose. Dopodiché il problema per il Corriere della Sera sono gli Stati Uniti, 1200 morti in 24 ore, cancellata la maratona di Boston per la prima volta in 124 anni, Minneapolis in fiamme per George Floyd, a fuoco il commissariato, la situazione può esplodere, il video dell'arresto che smentisce gli agenti, le rivolte si sono estese ad altre città, da New York 30 arresti, a Denver colpi sparati contro Capitol Hill, a Memphis, Los Angeles, mobilità di 500 uomini della Guardia Nazionale. Trump ai manifestanti dice siete dei criminali. Questo, diciamo, episodio fa esplodere tutte le solite e classiche, diciamo così, i classici contrasti degli Stati Uniti, dovuti principalmente alla diseguaglianza sociale molto forte che c'è negli Stati Uniti. Ogni volta che c'è un episodio del genere innesca poi delle rivolte che durano dei giorni e che si limitano poi, purtroppo dico io, che non cambia, perché non cambiano una virgola rispetto al grande sistema di divaricazione sociale che c'è negli Stati Uniti, queste rivolte poi finiscono nell'assalto ai negozi di birre, alcolici e di grandi elettrodomestici, con assalti, rottura delle vetrine, rapine e incendio di questi negozi, e poi si torna a casa tutti contenti per aver trafugato un televisore a 52 pollici su cui guardare Netflix, e la rivolta finisce così. Così è solitamente quello che succede. Poi nel frattempo ovviamente vengono fuori tutti i contrasti fra le varie comunità e le varie etnie che vivono negli Stati Uniti, così come ricorderete nella rivolta di Los Angeles del 1994, quando poi alla fine gli afroamericani sono contro gli asiatici, gli italiani si chiudono i loro quartieri, i benestanti, WASP, belli, biondi e ricchi stanno chiusi nei loro comprensori e poi tutti quanti si sparano in mezzo alla strada. Questo è un po', diciamo, quello che succede negli Stati Uniti quando si rompe a causa di un episodio, diciamo, quella coesione sociale minima che esiste fra una crisi e l'altra. E questa volta, insomma, si parte da Minneapolis con l'omicidio del ragazzo ucciso dagli agenti con una pratica, diciamo così, molto discutibile sul di fermare un arrestato e di ridurlo, diciamo così, alla volontà dei poliziotti. Questa pratica l'abbiamo vista anche a volte in Italia, ci si siede sul ci si mette con le ginocchia e con il peso del proprio corpo sulla persona che magari è già ammanettata a terra, e spesso e sovente si rischia, se questa persona ha già dei problemi di suo, magari cardiaci, magari delle deformazioni congenite ad alcuni sistemi cardiovascolari, si rischia di arrivare all'infarto o al soffocamento, e poi insomma ne seguono tutte le polemiche del caso. Quindi io dico da sempre, sarebbe da rivedere un po' la procedura, se una persona deve essere fermata una volta che è stata presa e ammanettata, ci vuole poco altro per renderlo veramente inoffensivo, basta legare anche i piedi, a quel punto hai un salame completamente nelle mani dei poliziotti, non serve mettersi lì a schiacciarli a terra con le ginocchia o con altri sistemi che possono magari alle volte, ecco, lasciare esplodere anche un po' magari la tensione e la frustrazione dello stesso poliziotto, che può eccedere, perché capita sovente, e quindi che si creino dei danni, soprattutto di immagine poi al sistema. Comunque, tant'è, il ragazzo è morto, è stato chiaramente ucciso e soffocato dal poliziotto che lo teneva schiacciato a terra con il ginocchio e con tutto il suo peso sul collo, e poi ne consegue appunto questa grande rivolta sociale che, come io dico da tempo, non porterà a niente se non a qualche furtarello e a qualche devastazione. Ovviamente il Corriere ne dà grande risalto per attaccare l'amministrazione Trump. Poi sotto appunto c'è un altro articolo su Trump che dice: i social potranno essere puniti. Trump firma l'ordine che prevede lo stop all'immunità legale, svolta improvvisa contro Twitter, Facebook e YouTube. Ora sarà possibile portarli in tribunale per i contenuti pubblicati. Si annuncia battaglia con i grandi gruppi. Vediamo un po' che cosa dice quest'articolo, anche perché è un tema che ci interessa da vicino. ovviamente sapete il rapporto che c'è fra i social e noi, che siamo assolutamente censurati e che abbiamo recentemente vinto una battaglia legale contro Facebook, comunque svolta improvvisa contro Twitter e tutti gli altri social. Vediamo un po', le grandi reti sociali USA, Facebook, Twitter, fin qui cresciute senza vincoli regolamentari, saranno sottoposte alla sorveglianza di due grandi agenzie federali, la FCC, commissione che sovrintende le comunicazioni, e la FTC, competente per pratiche commerciali scorrette o fuorvianti, che vengono sollecitate ad allargare il loro raggio d'azione. Da due anni Donald Trump minaccia interventi amministrativi contro le società della Silicon Valley, che fin qui hanno goduto di una libertà assoluta. Prima erano protette dall'immensa popolarità che le rendeva intoccabili, poi quando l'umore degli utenti è cambiato, un congresso diviso ha discusso e processato per anni i leader dei big tech, ma non hanno saputo impostare una legge praticabile. E allora, furioso perché Twitter ha deciso per la prima volta di sottoporre un post presidenziale al fact-checking, Trump è partito all'attacco usando i suoi poteri presidenziali per modificare il sistema attuale, basato sul Communication Act, una legge del 96. L'altra sera, in volo sull'Air Force One, ha annunciato ai giornalisti la firma di un ordine esecutivo sui social media. E ieri, dopo una giornata tesa, con molti tentativi di far rientrare il provvedimento, il presidente ha firmato un atto amministrativo che per la prima volta pone limiti ai giganti digitali, mentre il ministro della giustizia, Barr, ha annunciato iniziative anche in sede giudiziaria e legislativa con la presentazione di una proposta al Congresso. La misura più rischiosa per i grandi operatori del settore, Facebook, Twitter, Google e soprattutto YouTube, è la riduzione della protezione contenuta nella sezione 230 della legge del 96, vabbè tecnicismo, che considera le reti sociali irresponsabili per i contenuti postati dagli utenti. Quando intervengono sui contenuti, hanno detto Barr e Trump, si comportano come altri editori, non possono avere più diritto a quella protezione offerta 25 anni fa a società appena nate. L'ordine di Trump attribuisce alla FCC il potere di stabilire se queste società si sono comportate correttamente, la legge condiziona l'immunità alla loro buona fede e quindi apre la strada all'interpretazione che porta a considerare Twitter e altre, in certe circostanze come editori che pubblicano contenuti, con gli stessi obblighi giuridici e il rischio di dover fronteggiare azioni legali. L'ordine poi invita l'FTC a indagare le reti sociali che Trump accusa di pregiudizio contro le idee conservatrici e spinge anche il ministro della giustizia ad agire insieme agli... per farla breve, secondo me la via qui è sbagliata, perché è inutile dare la responsabilità a Facebook, Twitter di quello che pubblicano i matti che ci scrivono sopra, semplicemente bisogna far mettersi delle regole affinché appunto si eviti che ci sia una deriva politica, un'iniziativa, un algoritmo che possa portare certe idee più all'attenzione degli utenti rispetto ad altre. Cioè, se tu pensi di mettere in crisi Facebook e Twitter dicendogli che sono responsabili di quello che si scrive dal punto di vista legale, secondo me non gli fai un gran danno, gli permetterei semplicemente di accentuare ancora di più la censura o gli strumenti di censura. Diverso è se ti concentri piuttosto a capire se ci sono delle idee che sono vietate, se manca la libertà di parola e di espressione per alcune posizioni politiche rispetto ad altre. Vedremo come evolve questa vicenda, si arriverà penso a breve, in tempi americani che sono sempre abbastanza veloci, a dipanare e a capire che cosa vuole Trump da questi social network. Appunto così via col Corriere, no? Io tanto continuo col Corriere per dire, no, a che punto stanno e dove stanno magari le notizie un po' più importanti. Per esempio Recovery Fund scende di molto sotto dopo Trump, dopo la Serie A riparte il campionato, si torna a giocare il 20 giugno, Francesco crea al liceo la formula matematica che supera Archimede, così scendo con voi in fondo al giornale per vedere dove dobbiamo arrivare. Alice, ex bimba prodigio del pianoforte, la morte in casa Domodossola è un mistero, la morte di Leonardo caduto dalle scale a scuola, sei cattivo andrai all'inferno, i genitori segregano il figlio di 11 anni, così vado in fondo, così si muove l'epidemia, la mappa, eccoci qua che ha diciamo un metro di profondità nel giornale, troviamo Recovery Fund, Italia beneficiaria netta degli aiuti, restituiti 8 anni di contributi. Ma che vuol dire? Apriamolo questo articolo, andiamoci a leggere questa sciocchezza. Dopo i numeri, le regole, il recovery plan da 750 miliardi, ricordo sempre a tutti voi cari ascoltatori, ma voi lo sapete benissimo, non approvato, non se ne sa nulla, non si conoscono bene i meccanismi, semplicemente che bisognerà rispettare delle linee guida per ricevere questi soldi a fondo perduto, prestiti, ancora non è deciso niente, però intanto si chiacchiera. Appunto, dopo il recovery plan 700 miliardi e così via, i prestiti servirà alla ripresa post-coronavirus e a trasformare l'economia europea in linea con le priorità individuate da Bruxelles, green, digitale, inclusione sociale. Il cuore del piano è la Recovery and Resilience Facility, 310 miliardi di trasferimenti e 250 di prestiti, che, come ha spiegato il commissario dell'economia Gentiloni, non ha a che fare con condizionalità e intrusione di Bruxelles, è volontaria, gli stati assumono la responsabilità della propria crescita, non ha a che fare con condizionalità, però già ce lo dice sopra che li dobbiamo spendere per il green, il digitale e l'inclusione sociale. Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ha chiarito che i fondi arriveranno in tranche legate agli obiettivi di riforma, come previsti dai paesi nel loro piano nazionale, che indicherà esattamente la destinazione dei fondi fino al 2024 e fisserà gli obiettivi da raggiungere. Se gli Stati membri non rispettano le priorità stabilite dall'Unione Europea e non implementano gli obiettivi, perdono i soldi di una rata. Gentiloni ha spiegato che gli Stati che chiederanno il sostegno del Recovery Fund dovranno presentare il Piano Nazionale di Investimenti ad aprile, ma possono anche presentarlo ad ottobre con la bozza del programma di stabilità, per poter valutare il tutto rapidamente. Noi incoraggiamo i governi a procedere così. Il Piano Nazionale sarà valutato da un comitato di esponenti degli Stati membri, ma l'ultima parola spetterà alla Commissione Europea. Quanto all'ipotesi che l'Italia usi soldi del Recovery Fund, o plan, che dir si voglia, per tagliare le tasse, Gentiloni ha risposto che spetta a ciascun paese stabilire le priorità e alla Commissione verificare che siano coerenti. Se il negoziato avrà il primo momento di confronto del Consiglio Europeo del 19 giugno, non porterà una riduzione delle cifre. All'Italia sono destinati 172,7 miliardi di euro, di cui 81,8 miliardi come aiuti a fondo perduto e 90 miliardi in prestiti. Con il recovery plan l'Italia, da contributore netto al bilancio UE, come è stata finora, diventa un beneficiario netto, a differenza di Germania, Francia oppure Olanda. Ma perché? Perché non andranno messi anche questi soldi nel bilancio europeo? Sì, poi quindi continueremo ad essere contributori netti. Ma di che sta parlando? Secondo le stime calcolate da Silvia Merler, capo della ricerca del Policy Forum del fondo Algebris, nell'ipotesi più pessimista in cui non ci sia un aumento delle risorse proprie dell'Unione Europea da qui al momento in cui si inizia a ripagare, cioè dal 2028, l'Italia dovrà versare 54,7 miliardi in base alla propria quota del bilancio UE. Questo significa un trasferimento netto di circa 32 miliardi, allora ne dobbiamo versare 54, ne riceveremo 81, un trasferimento netto di 32 miliardi, ovvero del 2% del PIL, calcolando 87 miliardi di grants, poiché stiamo guardando solo la componente di grants, questo è in tutto e per tutto un trasferimento fiscale netto che riceviamo dall'UE. Un cambio rispetto al passato, la posizione netta dell'Italia nel bilancio UE, cioè la differenza tra quanto versato e quanto ricevuto negli ultimi anni, è stata di circa 3,8 di contribuzioni l'anno, quindi il trasferimento netto che riceviamo è come se ci restituisse circa 8 anni di contributi netti versati al bilancio UE. Ma parliamo ancora del nulla, parliamo dei desiderata, e anche qualora fosse, questi ci vengono, diciamo così, dati per fare quello che vuole l'Unione Europea e non sicuramente nei nostri interessi. Comunque, la vicenda è lunga da divanare. Il 18 qui parla Gentiloni, parla di aprile del prossimo anno, quindi di che parla? Non si sa. Cioè, di una cosa che dovrebbe succedere da qui a un anno di distanza. La discussione sarà lunga e si vedrà dove si va a parare. Allora, se il beneficio di tutta questa operazione, cioè se noi dobbiamo dare 54,7 miliardi e riceverne 32, che poi non saranno perché saranno bloccati, perché il piano presentato non sarà coerente, perché non ci possiamo fare questo, allora ve ne diamo di meno e poi così. Ma se dobbiamo semplicemente raggranellare 32 miliardi spalmati su 5 anni, cioè possiamo tranquillamente accedere al mercato, cioè possiamo tranquillamente chiedergli agli italiani che ne detengono nei loro depositi oltre 1.500, no? Si può fare un BTP emissione speciale con una buona, diciamo così, anche carrozzeria di interessi e chiedere questi 32 miliardi semplicemente ai nostri concittadini, così da restituire questi soldi ai nostri concittadini, così da far rimanere i soldi all'interno del nostro bilancio, così da pagare gli interessi ai cittadini italiani che poi li spenderanno all'interno della nostra economia per 32 miliardi, che sembrano una cifra enorme, ma sono miseri perché se uno Stato vuole riceverli dai propri cittadini, se uno Stato italiano vuole riceverli dai propri cittadini, lo può fare tranquillamente perché questi miliardi ci sono. Allora per quale motivo dobbiamo continuare a cedere sovranità, a farci dire come spendere i soldi, non nel nostro interesse ma nell'interesse sempre degli altri, perché ricordo che l'Unione Europea è nei fatti a guida franco-tedesca, perché si sono già accordati per indirizzare sempre la politica dell'Unione Europea nei loro interessi, cioè per 32 miliardi ci dobbiamo mettere in mano a questi qua, quando potremmo tranquillamente fare in maniera autonoma e in autosufficienza, e ricordo che dobbiamo comunque tirarne fuori 54 per ottenere poi questi 32 miliardi in più, qualora fosse anche così, qualora fosse anche così. Comunque vabbè, intanto iniziano comunque, diciamo così, a scricchiolare già le convinzioni che i sostenitori del Recovery Fund avevano messo in campo ieri. Per esempio qui il responsabile degli affari europei, Amendola, dice non ci sarà un aumento dei contributi nazionali, vediamo un po', no, il ministro Amendola, i fondi UE non possono essere usati per ridurre le tasse, dice. Ministro, Olanda, Austria, Danimarca e Svezia si oppongono alla proposta della Commissione. Come si superano queste obiezioni? Per prima cosa, in una trattativa non banalizzerei mai le posizioni contrarie. È un errore, a maggior ragione in Europa, dove sbattere i pugni sul tavolo non serve a niente. Credo che alla fine, meno male che lo dice pure lui, credo che alla fine tutti capiremo che la proposta della Commissione non mira a salvare questo o quel paese e che il rischio riguarda l'intero mercato unico. Tutti potrebbero perderne i benefici. Noi come i paesi cosiddetti frugali, l'impianto proposto dalla Commissione con i piani di ripresa e le riforme di competitività serve agli interessi dell'intero continente e così via. Nuove forme di tassazione europea sui colossi digitali, dai prelievi sull'inquinamento delle aziende, magari dalle transazioni finanziarie, implicano un aumento della pressione fiscale. Il Recovery Fund si finanzia con titoli di debito emessi sul mercato, merito anche della caparbietà di Gentiloni a Bruxelles. Questo non ci sarà. Quindi non ci sarà un aumento dei contributi nazionali, ma avanzeremo finalmente nella direzione di creare e utilizzare risorse proprie dell'Unione Europea. Avremo forme di tassazione europea, allora cioè, avremo delle forme. Non ci saranno nuove tasse italiane, ci saranno nuove tasse europee. No, però si titola, no, questo Recovery Fund non farà alzare le tasse italiane, però farà alzare quelle europee. Avremo forme di tassazione europea legate a obiettivi come l'ambiente e il digitale. In altri termini si profila una nuova sovranità europea. Ecco appunto, sovranità europea vuol dire annullamento delle sovranità nazionali. Ma le tasse per i cittadini aumenteranno? No. Lui risponde no. Semmai potrà esserci uno spostamento del prelievo dal livello nazionale al livello europeo, non un aumento netto. E gli italiani avranno più benefici rispetto a quanto saranno chiamati a contribuire in questo piano. Certo, come no. Spostamento dal prelievo nazionale netto a quello europeo, cioè nel senso paghiamo la stessa cifra di tasse, però ne paghiamo un po' all'Italia e un po' all'Unione Europea. Insomma, vedete che dietro c'è sempre una cessione di sovranità. A me mi ricorda un po', diciamo, questo discorso che fa questo ministro Amendola, il buon Romano Prodi, quando ci diceva che con l'euro avremmo lavorato un giorno di meno e saremmo stati pagati come se avessimo lavorato un giorno di più. Certo, infatti è andata proprio esattamente così, sono 20 anni che gli stipendi sono fermi e che facciamo la fame tutti quanti. Quando dico facciamo la fame, dico facciamo la fame anche rispetto agli anni in cui con la nostra moneta tutti quanti più o meno si compravano casa o anche la seconda casa, e quando in questa nazione si andava in vacanza e quando in questa nazione si lavorava meno, c'era più tempo, avevamo tutti più tempo libero, insomma, vabbè, chi c'è passato se lo ricorda un po' la differenza fra appunto quel mondo di sovranità monetaria e il mondo dell'euro da 20 anni a questa parte. Bah, ci siamo concentrati qui sul Corriere della Sera leggendo delle amenità fino ad arrivare a parlare del Recovery Fund che era in fondo. Andiamo a vedere che cosa ci dice Repubblica. Repubblica mi pare di vediamo un po' perché non l'avevo aperto. Eccolo qua, Repubblica apre con afroamericano ucciso dalla polizia, cresce la rivolta, occupato e dato alle fiamme un commissariato. Ovviamente Repubblica spinge molto in chiave anti-Trump su questa vicenda. Poi a destra mette la vendetta di Trump su Twitter, stop all'immunità penale, i social potranno essere puniti. Twitter non si piega, continueremo a segnalare le fake news cosiddette. Il problema è sempre chi stabilisce quali sono le fake news o quali no, cari miei amici globalisti di Twitter. Non c'è niente di nuovo anche qui nell'articolo che parla dell'afroamericano ucciso, se non diciamo l'elogio della rivolta da parte di Repubblica. Poi vediamo un po' altri articoli qui su Repubblica. Ore da 40 minuti e classe dimezzate, le regole per tornare in classe le abbiamo già lette, subito gli stati generali per l'anno zero dell'istruzione e così via. Gallera per 3 ore dai PM su Bergamo, sulla zona rossa aspettavamo il governo. Ovviamente si continua nel dare, diciamo così, grande risalto alla questione della Lombardia. Ricciardi torna a parlare, il consulente del ministero adesso, no? Per mesi durante l'epidemia, mentre eravamo in quarantena, adesso Ricciardi, questo signor Ricciardi ce l'hanno presentato come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè lui parlava e diceva io. Parlo per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi invece è consulente del Ministero e ovviamente continua a dire che è troppo presto, il 3 giugno, che dobbiamo stare chiusi tutti dentro casa. Attenzione, qui c'è un'intervista su Di Battista, passo avanti dell'Unione Europea, ora cambiamo il patto di stabilità, vediamo un po' se c'è uno scostamento all'interno del Movimento 5 Stelle su delle posizioni che magari sono quelle che hanno determinato il fatto che non si vada più così tanto alla ricerca di un governo tecnico. Ma probabilmente il Movimento 5 Stelle ha assicurato, diciamo così, al governo il suo appoggio sulle politiche filo Unione Europea e quindi il sostegno al Recovery Fund e un cambiamento netto sulla linea anti-europeista che c'era un tempo, perché io mi ricordo Grillo, mi ricordo Di Maio, ci sono ancora i video in rete, che facevano propaganda contro l'euro, che raccoglievano le firme. Tanto lo sappiamo quanto vale la parola di questi personaggi. Comunque, Di Battista, passo avanti dell'Unione Europea, ora cambiamo il patto di stabilità. Qual è il passo avanti dell'Unione Europea? Perché si sbaglia a dare anche un minimo di credito all'Unione Europea? Perché è sempre un passo contro le sovranità nazionali, è una cessione di sovranità nostra e un metterci nelle mani della sovranità di altre nazioni che non fanno i nostri interessi, perché forse potete non credermi, ma a un lituano o a un tedesco di quello che succede in Italia, se la gente sta male, se non c'è lavoro, se non puoi comprare una casa, se non puoi mettere su famiglia, se chiudono le aziende, se ci deindustrializziamo, non gliene può fregare di meno. Ecco perché non dobbiamo cedere la nostra sovranità ad altri. Comunque, ex deputato dà per archiviata la questione MES e promuove Conte, quindi si spengono anche, diciamo così, appunto, come avevamo analizzato, le diciamo, posizioni oltranziste all'interno del 5 Stelle. È per questo motivo che sentite parlare meno di governo tecnico, perché il 5 Stelle si è allineato, cioè tutti quanti hanno capito che il MES era una parola che ormai era, diciamo così, ingestibile, l'hanno cambiata, hanno fatto Recovery Fund, ed è sostanzialmente la stessa cosa, e che ci dà sostanzialmente poi al netto la stessa cifra, anche qualora si dovesse realizzare come la sognano loro, che è 32 miliardi, no? Che erano guarda caso gli stessi del MES, però qui hai l'appoggio del Movimento 5 Stelle, che essendo un cazzarola di movimento populista, no, si basa su diciamo l'aria che tira nei nella comunicazione della globalizzazione. Allora, siccome hanno visto che su questo Recovery Fund è stata una grande propaganda, che si sono allineati tutti quanti, che le voci discordanti non ci sono, che in qualche maniera hanno deciso di farlo digerire così e presentarlo come la cosa più bella del mondo ai cittadini italiani, loro pensano che i cittadini italiani credano a questa narrazione e quindi anche loro possono, diciamo, in qualche maniera aderire a questa visione, pensando di non perderci i voti, ma magari anzi di guadagnarne. Il bello è che purtroppo di misurare il livello di consenso del Movimento 5 Stelle non c'è possibilità, perché questi continuano a poter millantare di avere il 30%, perché hanno il 30% dei deputati al Parlamento, e quindi non ci può essere nessuna crisi politica al loro interno. Comunque, vediamo cosa dice Di Battista. Recovery Fund è un ottimo passo in avanti, Alessandro Di Battista non ha voglia di fare polemiche, non può più parlare di MES, del Fondo Salva Stati, che aveva detto rischia di spalancare le porte alla Troica. Il ragionamento che fa l'ex deputato guarda oltre e parte per la prima volta da molto tempo da un giudizio positivo sull'operato di Conte e sulla trattativa portata avanti dal Premier in Europa. Il progetto appena annunciato della Commissione von der Leyen mi sembra buono, dice l'ex deputato, soprattutto perché comprende una parte di finanziamenti a fondo perduto ancora. Ha sentito chi se ne è occupato per il Movimento 5 Stelle, come l'europarlamentare suo fedelissimo Ignazio Corrao. Ha sposato la linea del cauto ottimismo sostenuta in queste ore anche dalla parte più sovranista del movimento, ma non si fida fino in fondo e spiega quali sono i suoi timori. Gli altri strumenti previsti sono a debito e io sono preoccupato perché adesso il patto di stabilità e crescita è sospeso. Ma fino a quando? Vuole una data, Di Battista. Chiede di sapere cosa ne sarà di quel trattato anche dopo la crisi che stiamo vivendo. È un patto obsoleto, vecchio. È stato fatto nel 97 sulla base dell'accordo di Maastricht, che è del 93. Le decisioni che hanno portato a quelle regole sono state prese tra la fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90, addirittura a cavallo della caduta del muro di Berlino. Quanto è cambiato il mondo nel frattempo? Molto. Troppo per pensare di affrontarlo con le vecchie ricette. Non sfodere il solito armamentario nostalgico, però, nonostante la sua amicizia con il senatore Paragone, a sua volta in linea con gli euroscettici leghisti Claudio Borghi e Bagnai, Di Battista sembra cercare una strada sua, lontana dal pragmatismo di Luigi Di Maio, forse, ma anche dalle vecchie sirene no euro, ascoltate e diffuse dal Movimento 5 Stelle ai tempi dell'opposizione. Dopo che vennero teorizzati quei parametri che poi sono finiti nel patto di stabilità e di crescita, ci sono stati il conflitto in Bosnia, la guerra in Kosovo e così via. Ma questo è il ragionamento che noi facciamo sul governo, no? Sono cambiate tante cose, perché allora non tornare a votare, per esempio, no, Di Battista? Perché non torniamo a votare? Perché non dici che queste Camere non rappresentano più la volontà del popolo italiano e che andrebbero sciolte per ridare la possibilità al popolo italiano di decidere, no, sulla base di quello che propongono i partiti, no? Per vedere davvero se gli italiani vogliono il MES, vogliono il Recovery Fund, o magari vogliono non saperne più e ritornare ad avere la loro cara vecchia sovranità che tanti benefici ha portato a questa nazione. Chissà, se questa domanda te la porrai mai, io non credo, poi vedremo insomma qual è il consenso del Movimento 5 Stelle. È chiaro che con la corazzata globalista al proprio fianco è molto più facile e più semplice anche per lui. Ma andiamo a vedere La Stampa, perché sono le 9, tanto poi le notizie Repubblica sono sempre le stesse che ho letto sul Corriere. Ve lo posso già dire da adesso, qui il nome di Palamara su tutto il giornale non c'è da nessuna parte, di giustizia non si parla in nessun articolo, almeno nel primo metro, perché io questi giornali online vanno misurati al metro, no? Ci sono i centimetri che separano l'articolo di testa da quelli sotto. Comunque, sulla Stampa si dà la parola al Presidente di Confindustria, Bonomi, riforme subito o l'Italia non ce la farà, vediamo che cosa ci chiede, no? Il leader di Confindustria, sì al MES, non voglio far cadere Conte, ma ai politici manca una visione, perché lo decide Confindustria se cade Conte o se non cade Conte, anche questa affermazione la trovo piuttosto bizzarra. Sì, lo confermo, sono molto preoccupato, dice il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Vedo una politica tutta ripiegata su se stessa e sui suoi dividendi elettorali e vedo una classe dirigente che sta vendendo ai cittadini una grande illusione. Passata la pandemia tutto torna come prima. Bene, voglio dirlo senza giri di parole, non è così. O facciamo riforme vere o il paese muore. Le riforme, le famose riforme. Vediamo se ci dice quali sono queste riforme, perché tutti parlano di riforme, ma non ci dicono mai quali sono. Vediamo un po', provo ad andare avanti. Nel frattempo faccio osservare a Bonomi, scrive l'intervistatore, che stavolta lui ha picchiato più duro che mai, è il nuovo leader degli imprenditori, si stupisce, ma no, non ho picchiato duro, ho detto solo quello che penso. L'Italia ha bisogno di un'operazione verità, bisogna dire davvero come stanno le cose. Questo è un momento tragico per tutti, non eravamo pronti ad affrontarlo, possiamo uscirne, ma solo se approfittiamo di questa crisi drammatica per cambiare il paese. Ecco qua il solito teatrino, la crisi è un'occasione per cambiare il paese, in che direzione non si sa. Bonomi parte dal quadro europeo per spiegare dove stiamo sbagliando. Dopo il via libera al fondo europeo da 750 miliardi, leggo le reazioni dei politici, ho l'impressione che come al solito ci sia la tendenza a far crescere agli italiani, a far credere agli italiani che finalmente abbiamo risolto tutti i nostri guai. Non è vero, e la politica dovrei dirlo, non è vero che 172 miliardi, ammesso che restino tali dopo il negoziato tra gli stati, ci serviranno, ci arriveranno in tasca per default, cioè automaticamente. Che questa illusione ci sia, in effetti lo confermano le sortie dei ministri come Di Maio, pronto a invocare l'utilizzo degli aiuti del nuovo fondo per ridurre subito le tasse. Guardi, aggiunge Bonomi, io ho parlato con Gentiloni e Sassoli e mi hanno spiegato come stanno le cose, a posto. O lui ha parlato con Gentiloni e Sassoli e gli hanno spiegato come stanno le cose. La svolta decisa a Bruxelles è importante, ma la strada è ancora lunga e tortuosa. Intanto non possiamo far credere alla gente che useremo quei fondi per fare spesa corrente, nelle convinzioni che ormai, come la formula aiuti a fondo perduto, nella convinzione che ormai con la formula aiuti a fondo perduto sono saltati tutti i vincoli europei. Viceversa, noi dovremmo presentare alla Commissione un piano di riforme credibili e rigorose, se no quei miliardi non li vedremo mai. Poi da gennaio 2021 non ci sarà la signora von der Leyen che stacca un assegno da 172 miliardi, ammesso e concesso e non concesso che a settembre saremo in grado di presentare il piano delle riforme. Quindi bisogna presentare il piano delle riforme e voi dovete sapere che questo piano delle riforme, ma voi che mi ascoltate lo sapete, probabilmente gli imbecilli che sostengono il Recovery Fund non lo sanno, questo piano delle riforme prevede A, il licenziamento dei dipendenti pubblici, B, l'allungamento della data delle pensioni, C, il taglio delle pensioni e quindi il taglio di tutta quella spesa corrente, D, la privatizzazione della sanità, la privatizzazione dei mezzi pubblici e così via, nel solito piano liberista che continua ad essere il mantra dell'Unione Europea, il piano del rigore, il piano del contenimento della spesa, il piano dell'inflazione sotto al 2%. Questo è quel riforme, verso questo indirizzo le riforme ci vengono chieste, capite? Prima si presentano queste riforme e poi arrivano i soldi, che è un po' il contrario di dire prima mi prendo i soldi e poi vi obbligo a fare queste riforme. È la stessa cosa, non è la troica, ma è esattamente la stessa cosa, solo che lo devi dire che lo vuoi fare tu, no? Che se vuoi questi soldi, tu devi fare queste cose qui. Se non le fai, io i soldi non te li do e ti mando fallito, perché se non stampo i soldi, tu non c'hai i soldi per la spesa corrente, capito? Quindi se non li vuoi tagliare i dipendenti pubblici, se non vuoi tagliare gli ospedali, se non vuoi privatizzare questo, quest'altro, io semplicemente con la banca centrale ti mando fallito. Capite come funziona? Faccio salire lo spread, faccio tutte le operazioni che già conosciamo con i soliti ricatti che dobbiamo subire da parte di chi ha in mano le leve della nostra libertà e della nostra economia. Quindi così funziona, insomma, ce lo spiega anche plasticamente qua il signor Bonomi, almeno in un'operazione verità abbastanza chiara, e quindi poi che cosa chiederà poi sotto Bonomi nell'articolo, io neanche lo leggo, ma vi chiederà le solite imbecillità che chiedono tutti i liberisti da 100.000 anni, tagliate i dipendenti pubblici, tagliate le pensioni, aumentate l'età pensionabile, privatizzate il sistema sanitario e così via, no? È così, no? Fare questo in un contesto in cui neanche abbiamo le leve monetarie per far girare i soldi nell'economia vuol dire impoverire milioni e milioni di persone, no, che poi non compreranno i tuoi carissimi prodotti che tu pensi, caro Bonomi, di esportare, ma che non esporterai perché le nazioni d'ora in avanti si faranno gli affari propri. E così via, ma passiamo alla chat, alla nostra carissima chat di RBN e stiamo un po' fra noi. Visto che mancano soltanto 20 minuti, arrivo subito. ma cambiamo la base, cari amici, intanto mentre ci introduciamo la nostra chat, a cui abbiamo mangiato 10 minuti, faccio un breve quadro su chi è Carlo Bonomi e perché è diventato presidente di Confindustria. Adesso, di che cosa si occupa? Nato da una famiglia di professionisti e imprenditori della prima generazione, ha lavorato in una multinazionale farmaceutica, quindi ha rilevato una società di strumentazione per analisi da laboratorio. Nel 2013 sviluppa Sainopo, una società che distribuisce apparati elettromedicali, e diventerà la capogruppo quando sarà avviata la strategia di acquisizioni nel distretto di Mirandola. Emilia, giusto? Sì, Mirandola. Nel 2015 la Sidam, leader della produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, quindi si occupa di, stranamente, apparati elettromedicali, analisi, liquidi di contrasto, tamponi, poi la BTC Medical Europe, consumabili utilizzati in oncologia, e quindi la Oseam e Marsupium. Nel giugno 2017 viene nominato presidente da Assolombarda, la maggiore associazione industriale e territoriale di Confindustria. Nello stesso periodo fa parte di vari organi di consiglio, tra cui il consiglio di amministrazione dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, ISPI, e del consiglio generale di Aspen Institute Italia. Forse l'avete sentito nominare, l'Istituto Aspen Institute. Da novembre 2018 è membro del consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi e dal novembre 2019 entra nel CDA di Dulevo International. Il 16 aprile viene designato come presidente di Confindustria, quindi nel pieno della pandemia il presidente di Confindustria diventa qualcuno legato alle diagnostica, liquidi di contrasto, apparati elettromedicali, mondo della farmacia e farmaceutica e così via, e analisi di laboratorio. Questo solo per dire, no, chi è Carlo Bonomi, ci interessa poco, ci interessa soprattutto quello che dice e quello che vuole fare. Da qui l'unica cosa apprezzabile fino a questo momento è stata questa grande operazione verità in questo articolo sulla stampa che abbiamo letto da poco, dove ci dice chiaramente che noi dobbiamo fare le famose riforme prima di ricevere i soldi, no? Perché mentre nel MES il meccanismo era vi do i soldi e poi intervengo a farvi fare le riforme obbligatoriamente, qui invece è fate le riforme, se fate le riforme vi do i soldi, capite? Cosa cambia? Io non lo so, però tant'è, questo è. Ed eccoci qua, carissimi, sulla nostra redazione RBN chat di Telegram. E quindi stamattina si ricattava la prima alle 6.30, che mi parlava appunto delle pubblicità che cambiano su Facebook, adesso appare Pivert e non più le casse da morto di Exequia, qui vedo la pubblicità. Bene, un buon segnale. Emanuela mi manda di Dalexit, arriva il progetto di legge Sgarbi fra i promotori. Buongiorno Simone, buon dì a tutti, ti ho inviato il link di una notizia pubblicata 2 giorni fa da DN Cronos e da poche altre testate. Che ne pensi? Ne abbiamo parlato ieri, cara Emanuela, e ridico insomma quello che ho detto ieri. Referendum sull'Unione Europea in questo momento, sì, no, boh, bisogna prepararlo bene, e diciamo che manca l'appoggio di una forza chiaramente anti-europeista in Parlamento, una forza anti-euro in Parlamento che possa sostenere questo progetto in questo momento. Non è stata ancora dipanata, non c'è chiarezza, cioè immaginati le posizioni diverse all'interno della Lega, immaginati le posizioni diverse all'interno di Fratelli d'Italia, quindi chi lo sostiene questo progetto, chi se ne fa promotore, cioè c'è solo Sgarbi come volto pubblico, cioè dall'altra parte chi lo sosterrà si rischia di mettere Lega e Fratelli d'Italia di fronte al fatto compiuto e che la scelta non sia quella di sostenere l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea. E quindi ci si ritroverebbe soli, si potrebbe anche fare un ottimo risultato, si potrebbe fare un referendum dove si dimostra che il 30% degli italiani, il 40% degli italiani vuole uscire dall'Unione Europea, ma non sarebbe la maggioranza. Quindi se si fa il referendum bisogna correre per vincere, secondo me non può essere un'iniziativa messa giù perché bisogna far crescere quel partito o quell'altro o tal'altro, perché Sgarbi ha deciso di fare un nuovo soggetto che si chiama Italia Libera e che vuole, diciamo, raggranellare dei voti sulla base di un referendum, ma che se poi se lo facciamo rischiamo di perderlo. Il referendum va fatto quando si vince, no? Non va fatto per perderlo. E diciamo, con queste posizioni che tengono oggi Lega e Fratelli d'Italia, si può dire che questo referendum potrebbe essere perso in partenza, perché se non c'è il sostegno di uno di questi due, no? Tu dirai, magari ecco, allora gli italiani si svegliano e capiranno che Salvini e Meloni, non c'è nessuno da svegliare, eh? Guardate che le posizioni sono tutte chiare. Sì, c'è qualcuno che vota Lega o che vota Fratelli d'Italia, che pensa che questa sia una strategia e tutto quanto, ma le posizioni sono ben nette e chiare, c'è ancora una marea di gente da convincere sull'euro e sull'Unione Europea, credetemi, no? Nonostante i sondaggi, nonostante tutto quello che esce. E ripeto, se si fa un referendum si fa per vincere, non si fa tanto per farlo. Quindi questo è quello che dico io, vedremo come si svilupperà questa iniziativa del buon sgarbone nazionale. Monica, Huffington Post, Salvini e Meloni sommersi da 172 miliardi, sovranisti silenti e spiazzati dal Recovery Fund. Sì, diciamo che la Meloni e Salvini non hanno avuto proprio un'ottima capacità di risposta rispetto a questa cosa del Recovery Fund, della grande propaganda che è stata fatta ieri. Diciamo che già un po' quello che si è sentito subito dopo dai vari Dombrovskis, Moscovici, anche qui il presidente di Confindustria, dovrebbe fornire degli argomenti, qualora vogliano sostenerli, dovrebbe fornire dei forti argomenti alla Meloni e Salvini per attaccare il Recovery Fund, che sostanzialmente è la stessa cosa, che sostanzialmente ci dà una miseria perché ci dà 32 miliardi in più rispetto a quelli che mettiamo, ammesso che sia così e ce li dà spalmati su 5 anni, potremmo tranquillamente recuperarceli dalle emissioni di titoli pubblici italiani, come ho già detto, è condizionato alle riforme cosiddette. Quali sono queste riforme? Le ho già dette, il taglio di dipendenti pubblici e così via. Quindi questi sono gli argomenti che speriamo di trovare in bocca a Salvini e alla Meloni per attaccare il Recovery Fund. Nel frattempo, ieri a questo link che tu mi mandi, Monica, l'Huffington Post si fa beffe, scrive il suo articolo in cui dice: ah, guardate i sovranisti a testa bassa, adesso arriva una pioggia di miliardi, come faranno la pioggia? Siamo tutti qui, io sto con l'ombrello da ieri, sto con l'ombrello aperto per evitare che questi miliardi dell'Unione Europea mi cadano in testa, vedremo come andrà a finire. Cari amici dell'Huffington Post, Marcello buongiorno, mi invii due amenità, vediamo un po'. Si parla dei social, ovviamente, di Trump e dell'idea di diciamo, mettere Facebook di fronte alle sue responsabilità. Caro Marcello, sì, ne abbiamo parlato prima. Vediamo quest'altra. Per ora l'ATS ha fatto credere ai milanesi di aver avuto contatto con positivi del coronavirus. Questo è il testo completo della comunicazione urgente ai cittadini. Gentile signora, a lei risulta contatto di caso di coronavirus. Addirittura così, gentile signore e signora, lei risulta a contatto di caso di coronavirus. Le raccomandiamo di rimanere isolato al suo domicilio, limitare il contatto con i conviventi e misurare la febbre ogni giorno. Se è un operatore sanitario, si attenga alle indicazioni della sua azienda. Nella nuova comunicazione si precisa che agli interessati è stato inviato un ulteriore SMS di rettifica nella giornata di martedì 25 maggio. Viene poi indicato il numero di telefono al quale rivolgersi. Il messaggio si conclude con la frase: ci scusiamo per il disagio. Quindi per errore è stato mandato ad alcuni un messaggio che compariva e che diceva questa cosa. Può badare un po' la misura di che cosa voglia dire scaricare l'applicazione, no? Ricevere il fatto che, attenzione, sei stato a, che ne so, tot metri di distanza da un contagiato. Adesso che fai? Boh, chiudi dentro casa e prega. Questo è sostanzialmente, credo, quello che può fare al massimo questa applicazione, visto che non è stato stabilito poi nessun protocollo sanitario per quanto riguarda appunto l'applicazione Immuni. Che cosa succede? Mi arriva il messaggio: sono stato vicino a un contagiato, e allora c'è, cioè, il numero di telefono, mi fanno il tampone, o semplicemente devo stare chiuso dentro casa vedere se mi viene la febbre, che è incredibile. Arianna mi mandi la slide della Meloni, 2 giugno in tutte le piazze d'Italia, saremo in tantissime piazze con iniziative simboliche per dare voce alla voglia di libertà e così via. E mi dice, vedi, le mascherine sono avanguardia e poi gli altri ci vengono dietro. Qui, insomma, è stato fatto anche qua un gran caos su questa manifestazione il 2 giugno, sì, si sono fatti vedere insieme, poi l'hanno annunciata, poi non la possono più fare perché ci si sposta dal 3. Cosa faremo, una manifestazione in sicurezza, come, non si sa, però poi la Meloni ci rimanda a invece una manifestazione che si dovrebbe tenere a luglio per una grande manifestazione nazionale. Sì, ma per cosa? L'Italia che non si arrende, ok? Che cosa dobbiamo chiedere con questa grande manifestazione nazionale, carissima Giorgia? Io non lo so, vediamo di buttare giù una base programmatica, no? Prima di chiamarla grande manifestazione nazionale. Cosa vogliamo? Dire semplicemente, come diciamo da tempo, che Conte non ascolta le nostre proposte, questo governo di brutti e cattivi non ci sta a sentire, o vogliamo dire, scusate, perché non sciogliamo le Camere, ritorniamo al voto e rimandiamo gli italiani a esprimere una posizione chiara sul futuro di questa nazione? Intanto la base musicale di Spotify, che ha lasciato andare da sola, ci ha portato, diciamo, su dei pezzetti di musica lounge stile anni 60, a dir poco interessanti. Ma continuiamo con i vostri messaggi. Buongiorno Alessandro, Pietro, buongiorno, operativo già alle 8, sto leggendo messaggi delle 8, allora è lunga ancora oggi la chat. Allora, vedo di velocizzarmi perché abbiamo solo 10 minuti e tralascerò i semplici saluti. Fabio se mi scrive, buongiorno, oggi finalmente riesco ad ascoltare la diretta dopo giorni di podcast, un augurio di buona giornata anche a te, caro Fabio. Gianluca mi manda un articolo, proiezioni di borsa, risparmio in pericolo, sale il rischio di default nell'eurozona, lo scrive nero su bianco la BCE e a questo punto qui un'occhiatina toccherà dargliela. Andiamo a vedere. Ma tanto se dobbiamo fare musica lounge mettiamo qualcos'altro. Ecco. Cioè, decisamente siamo su un altro sound. Per chi fosse interessato anche alla colonna sonora di questa trasmissione, questo è Piero Piccioni in un album a corredo di uno dei tantissimi film fatti a cavallo degli anni 60-70 e questa è Charms, è una canzone che a me piace particolarmente. Però ho lasciato andare un po' per leggere l'articolo sulle dichiarazioni della BCE riguardo al default, rischio default per l'Eurozona. La Banca Centrale, in questo articolo che mi è stato mandato, lancia l'allarme debito pubblico, come al solito, un documento che viene pubblicato semestralmente dalla BCE. Nel report è scritto che l'incremento dei livelli di debito pubblico potrebbe innescare una rivalutazione dei rischi sovrani da parte di partecipanti al mercato. Questo fattore molto pericoloso potrebbe riaccendere le pressioni sui titoli di Stato più vulnerabili. Non è vero, però. Cioè sì, nel senso, però è la banca centrale poi che interviene, volendo acquista i titoli sul mercato secondario, come sta già facendo adesso, dicendo che ne acquisterà quanti ne vuole, stampando moneta, o semplicemente potrebbe anche comprarli sul mercato primario, acquisendoli direttamente dagli stati, qualora le emissioni non fossero collocate sul mercato, che ci vuole a dirlo e a disinnescare qualsiasi speculazione sullo spread dei titoli, basta stampare la moneta, però insomma abbiamo ben capito che c'è anche di mezzo la vicenda della pronunciazione della Corte Costituzionale tedesca e così via, quindi altro che i mercati. Qui ovviamente se la Banca Centrale non si mette a fare il suo lavoro si rischia forte e chiaro, ma questi rischi poi sono sempre fautori e indirizzati a diciamo così, ottenere dei grandi cambiamenti. Nel caso della crisi dello spread del 2011, l'obiettivo era mettere Mario Monti e scalzare Silvio Berlusconi dalla guida del governo, quindi si è fatto salire lo spread e semplicemente si arrivò poi al cambiamento necessario. Continuiamo quindi con la nostra chat, lasciamo Piero Piccioni sotto e vediamo che cosa ci esce da questa playlist mia di Piero Piccioni che ho su Spotify. Pietro mi manda un link di Paragone, il Paragone che credo sia il giornale legato a Gianluigi Paragone, e quindi Autostrade, addio alla revoca, alla fine hanno vinto i Benetton. E mi scrivi: sai per caso se è morto Luigi Di Maio, visto che i Benetton sono passati sul suo cadavere? ma sai, diciamo, la parola di un 5 stelle vale meno di zero, zero assoluto. Andiamo a dare un'occhiata a questo articolo sul giornale di Paragone. A parole gli espanti giallorossi hanno parlato di un incontro costruttivo sul fronte autostrade, una delle spine più dolorose con le quali il governo è ancora costretto a fare i conti. La realtà però è che il vertice tra il premier Conte e il ministro delle infrastrutture De Micheli e Gualtieri e bla 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 è stato un buco nell'acqua. Nonostante una parte del Movimento 5 Stelle, quella che ancora non si è rassegnata a tradire l'ennesima promessa fatta agli elettori, insista sulla necessità di revocare le concessioni autostradali al gruppo dei Benetton, la linea verso la quale il governo si sta ormai orientando è un'altra: mantenere i privilegi di Atlantia con però un taglio delle tariffe e la perdita della quota del controllo dei Benetton in ASPI, con l'ingresso nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti e alcuni fondi previdenziali. Infatti il controllo degli imprenditori scenderebbe al 30-40%. Questa è l'idea che piace a Renzi, piace a Zingaretti e piace soprattutto a Conte, che si è fatto carico di questa mediazione. Insomma, nulla di fatto per quanto riguarda la revoca delle concessioni e la nazionalizzazione delle autostrade, ma vedremo come svilupperà questa vicenda, appunto, che va avanti da tempo e che ormai vede un cambiamento di posizione anche da parte dei 5 Stelle. Andiamo avanti. Buongiorno Vincenzo, mi mandi una foto dall'interno della sede. Ieri per la prima volta sono entrato nella vostra sede a Roma e sono rimasto davvero contento per l'ospitalità, la gentilezza, ho portato un piccolo pensiero per lo sforzo patriottico e ti ringrazio Vincenzo. E poi ancora...
Porta morte.
Futurista, Luisa Marinelli, la von der Leyen, rimodelleremo l'economia. Von der Leyen, il recovery plan è ispirato a sostenibilità, investimenti in salute e trasformazione digitale, tutto volto a ridurre le disuguaglianze. Certo, non stiamo ricostruendo la nostra economia, ma la stiamo rimodellando per un cambio di passo, quindi ci riempiranno di questa fuffa dell'economia digitale, della Green Revolution, di Greta Thunberg e di tutte queste altre imbecillità. Che poi fanno sostanzialmente sempre gli interessi di Francia e Germania. Vedremo poi, queste sono le parole dietro la realtà è che, ripeto, per ricevere i soldi bisogna presentare il piano delle riforme, il piano delle riforme deve essere approvato da Bruxelles. Quindi non vedo nessun cambiamento rispetto alla troica, che prima ti dai i soldi e poi viene a fare le riforme, se tu ti devi presentare col tuo piano di riforme per ottenere i soldi. Riccardo Romano, ho saputo che alcune ditte di bike sharing se ne sono andate da Roma perché le bici gliele rubavano, gliele sfasciavano, chissà quale fine faranno quei monopattini in affitto. La Raggi che pensasse prima a risolvere i problemi con la criminalità. Questo è vero, c'erano delle bici gialle che facevano sempre delle fine brutte, ma per quanto riguarda poi quelle rosse di Uber ho visto un cambiamento, poi ci sono i motorini elettrici, ci sono i motori normali, insomma ci sono diverse aziende oggi che operano nel settore del sharing della mobilità e quindi mi sembra che da questo punto di vista sia potabile. Vedremo, insomma, il monopattino è già una cosa differente, è molto facile prenderlo e caricarlo dentro un furgone, però insomma vedremo insomma come andrà a finire. Certo che la RAGI si deve occupare prima di altre cose rispetto che queste. Comunque verso fine mandato sarebbe bello se il primato facesse un resoconto di quello che ha fatto la RAGI in 5 anni, e certamente insomma ci impegneremo, come no, ci mancherebbe altro. Intanto sotto mi è partito Morricone, lasciamolo, dopo Piero Piccioni. Maci, buongiorno. ANSA sui monopattini elettrici a Roma, la tariffa è la stessa di quella applicata in tutte le altre città d'Italia, 1 euro per lo sblocco, 15 centesimi al minuto per la corsa. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di una tariffa flat 29 euro al mese che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti. Ma insomma, vedremo, faremo una valutazione sulla tariffa. È chiaro che un monopattino non è né un motorino né una bicicletta. Ovviamente il sottoscritto lo proverà, così come come tante
sui barconi.
Provato. E cercheremo di capire anche questa cosa qui se può essere utile ai cittadini più che altro, perché il fine è quello, no? È utile ai cittadini o serve soltanto a farsi un giro in monopattino per il centro di Roma? Lo vedremo più avanti. Mario, buongiorno, perché nessuno raccoglie le firme per un referendum uscito dall'Eurozona? Ne abbiamo parlato prima, anche se si mettesse in piedi questo referendum, ma non è detto di vincerlo, la vittoria va preparata prima, lo dico io, lo dice pure Sun Tzu, se vogliamo, e io non ne vedo le condizioni in questo momento, non basta la volontà di chi può mettere in piedi questo referendum, bisogna costruirla precedentemente la vittoria dal punto di vista politico e bisogna capire bene che cosa vogliono purtroppo anche Salvini e la Meloni. Comunque ripeto, se questa cosa si mette in campo ragionereremo anche su questo, scusatemi. Buongiorno Fabio, la vicenda del CSM è un fatto di inaudita gravità, si può parlare tranquillamente di eversione dell'ordine democratico dello Stato, i personaggi coinvolti paragonati a terroristi. Anche qui comunque trovo un'opposizione timida, quasi timorosa, bisognerebbe chiamare le piazze, è una mobilitazione massiccia e duratura come Hong Kong per far vedere al mondo intero che l'Italia, la democrazia è solo una mera illusione. Caro Fabio, hai ragione, le piazze, però qui manca un fattore rispetto a Hong Kong, mancano i giovani, manca la gioventù e purtroppo io penso che in questo momento in cui abbiamo riaperto, uscita questa pandemia, anche portare tanta gente in piazza lo trovo sempre difficile, perché tutti siamo impegnati a lavorare, a cercare di reagire in qualche maniera, anche se questo sarà letteralmente impossibile, reagire alla grave crisi economica che abbiamo in campo. Comunque è chiaro che se le opposizioni, che hanno i mezzi e che hanno soprattutto la visibilità per chiamare le piazze, lo facessero, forse qualcosa di buono se ne potrebbe tirar fuori. Vedremo, sforo, perché tanto è venerdì, sono 9:31, andiamo avanti fino a finire di leggere i vostri messaggi qui in chat. Giovanni, buongiorno, Gentiloni ce lo ci fa, non sa parlare d'altro, si riempie la bocca solo di Europa e l'Italia secondo lui deve sempre abbassare il capo. Che patriota, ma non è un patriota, è un traditore della patria. Gentilone e tutti gli altri europeisti, e anche questa macchinazione che hanno tirato fuori del recovery fund, insomma, ce lo dice forte e chiaro. Adrimes mi dici che da recovery fund a poverty no fun, un attimo, ma poi sarà un finanziamento all'Italia o all'Italia, a nessuno dei due, ma magari, cioè, nel senso, noi abbiamo bisogno di una compagnia aerea nazionale. Caro Adrimes, io lo dico da tempo, no? Visto che il turismo è uno dei fattori importanti della nostra economia, abbiamo bisogno di una compagnia aerea nazionale. Il tempo, l'Unione Europea mette becco sui fondi, usateli come diciamo noi, insomma è abbastanza chiaro, me lo manda Arianna, però lo diciamo da tempo. E c'è la slide di Osho che dice, fa vedere Conte che dice alla von der Leyen, io pensavo che li potevamo usare come ci pareva, e la von der Leyen che con la mano così dice sì, e che siamo coglioni alla romanesca. Cristian, buongiorno, Gentiloni si rende conto di quello che dice, riceveremo i miliardi dall'UE senza condizionamenti, ma saremo obbligati a fare le riforme che vogliono loro e come vogliono loro, i soldi dal 2021, con imprenditori e lavoratori che si impiccano oggi. Eh già Cristian, hai fatto il quadro esatto Arianna, sì, questa era la Recovery Fund spiegata facile, era la slide di Osho. Poi Riccardo, ciao Simone, in linea generale, come riformeresti la magistratura? Caro Riccardo, ma questa domanda me la fate sempre in chiusura di trasmissione, ma andrebbe fatta alle 7 di mattina e io dico responsabilità anche per i magistrati, per gli errori e assolutamente separazione, dalla politica, no? Visto che tutto quanto questo scandalo ovviamente riguarda il fatto che col CSM e Palamara faceva quello che voleva e con i magistrati andava a colpire politicamente gli avversari, no? Che è una pratica disgustosa. E quindi prima di tutto questo indirizzo, ma ne parleremo più avanti, sempre perché sono le 9:30, quindi è impossibile. Sardine, Sartori, nessuna pausa, pronti per le prossime regionali, annuncia il nuovo manifesto da 11 punti, ma c'è il manifesto perché sono curioso di leggerlo. Poi l'articolo me lo reggerò, cara Luisa, che me l'ha inviato. Francesca, buongiorno Simone, il futuro è la palude dell'austerity, e già. E Roberto, Simone, tutti a lamentarsi, poi in piazza sempre solo noi. Saluti da Roberto da Arezzo. Bene, un saluto a tutti voi, ho letto tutti i messaggi, ovviamente domani è sabato, tutti in piazza nuovamente con le centinaia di associazioni che promuovono varie piazze, insomma facciamoci vedere e non molliamo un metro. Un saluto.